siamo alla lettera Min del Salmo, Salmo 119, ed è a me particolarmente cara perché comincia proprio con la frase che il Cardinal Martini ha voluto sulla sua tomba nel Duomo di Milano: lampada al mio piede, non è proprio i passi, perché vedete la lingua ebraica è una lingua concreta, si preferisce il concreto all'astratto, i passi sono astratti, mentre invece il piede è concreto, ed è il piede che fa il passo, mentre noi parliamo spesso in maniera astratta, le lingue più antiche usano soprattutto il concreto, concretezza. Lampada al mio piede è la tua parola, ed è interessante, perché non dice noi che siamo occidentali di estrazione greca, io avrei scritto così: la tua parola, Signore, è luce alla mia mente. Ma cosa mi serve avere la luce nella mente se poi quando devo camminare non vedo dove metto i piedi? Ecco, capite? Allora ecco la concretezza. Se voi avete provato a camminare nel bosco di notte, vi rendete conto che c'è bisogno di una pila che illumini dove mettere i piedi, perché hai l'impressione, anche se conosci la strada, di avere dei buchi davanti. Così quando si va in montagna magari ti sorprende un po' le tenebre prima del tempo. Mi ricordo, si faceva il ritiro itinerante, qualche volta si riusciva a tirare tardi perché uno non finiva mai di andare lento, dai muoviti che adesso arriva buio, si trova al giorno punto, e lì non cominciava a non vedere più niente, nel senso che avevi sempre l'impressione di avere dei buchi. E lì io penso, comprendiamo cosa vuol dire avere una luce sui piedi, perché dove mettere i piedi? Signore, almeno so dove mettere i piedi, cioè so dove concretamente muovermi. La tua parola quindi è una lampada. E ricordate quando Gesù ci chiede addirittura di diventare noi lampade, una lampada che si mette sul lucerniere o sul lampadario. Lampadario era il luogo dove si appoggiavano le lampade, era una specie di gancio. Se uno era ricco aveva 3 o 4 o 5 ganci, ci attaccava le lampade e allora si chiamava lampadario. Ecco. E allora Gesù dice: voi siete la lampada che viene accesa e messa in alto, non sotto il moggio. E quindi luce, ecco, riprende, quindi sul mio cammino. E ricordate ancora sempre nella Bibbia, il cammino o la strada è il modo per dire il percorso spirituale dietro a Dio, dietro a Gesù. Gesù parla spesso di strada, di cammino. Se voi andate a leggere gli Atti degli Apostoli, almeno una dozzina di volte si trova la parola odos, strada, che non è tanto la strada, ma se voi andate a leggere poi la traduzione che l'ha fatta la traduzione italiana, adesso non so l'ultima, ma quella precedente, quella degli anni 70, per Acei, anziché strada diceva la dottrina, ma la strada non è la dottrina io posso saperla a memoria, ma se poi non la faccio non serve niente. Cosa mi serve sapere tutto se poi non lo faccio? Allora ecco qui, è piuttosto qualcosa di concreto, è un mettermi in cammino, è un decidersi di muoversi. Prese a seguirlo lungo la via, viene detto, è l'emblema più alto del seguace di Gesù. Chi è? È il cieco Bartimeo, Gerico. Tutti erano disposti a stare con Gesù, ma questo abbandona tutte le sue sicurezze, il mantello, fa un balzo in avanti e si mette a seguirlo lungo la via. Tutta la vita cristiana è qui, mettersi sulla strada con Gesù. Ed era, non è la strada di adesso, asfaltata, bella, limpida, senza polvere, no? A parte sono altre polveri sottili, dicono, no, io non le vedo però, ma ecco. Ma era la strada sporca, brutta, dove trovavi di tutto, la strada che era una specie di fogna a cielo aperto, dove la gente buttava giù dalla finestra tutto quello che aveva, lo buttava nella strada. Quindi andare sulla strada non era proprio il massimo. Pensate, cioè, 1700 Milano pulitissima, 1700, Parini, no? Famosa caduta, la lirica, la caduta del Parini. Perché è caduto? È scivolato a Milano, la strada era viscida, e poi dopo vi dirò perché, era viscida, e poi è andato giù, e poi sono dei bambini che si mettono a scherzare vedendo questo prete che è andato la gamba all'aria. E lui comincia a dire alcune imprecazioni ai milanesi, i quali cosa fanno? Buttano dalla finestra le spregiate crepe e si formano le vaganti latrine. Per dire, poteva Milano una volta, no? Adesso dice Napoli o altro, era un po' così. Cioè, pensate ai tempi di Gesù, che non eravamo nel 1700. Quindi era normale, tutto quello che non funzionava in casa andava giù, no? E quindi acqua sporca, roba che in casa, no? Giù sulla strada. Allora camminare sulla strada vuol dire sporcarsi i piedi, le mani, compromettersi. Ecco perché mettersi sulla strada, cioè, Signore, io mettermi dietro di te è un impegno serio, è uno sporcarmi le mani e i piedi, è un decidermi. E poi riprende: ho giurato, quindi è un giuramento serio, e confermo di custodire, ancora una volta la parola shamar, il verbo del custodire. Ho deciso di prendere queste parole e di tenerle come in uno scrigno, cioè sono così preziose, sono dei gioielli che non devo lasciare scappare. Custodire. I giudizi, vedete, prima abbiamo visto era la parola, adesso si parla di giudizi, vedete che ci troviamo sempre le otto parole per esprimere la legge, la Torah, se volete. Quindi custodire i giudizi della tua giustizia. Che cos'è la giustizia? A noi viene in mente la giustizia rappresentata con la bilancia in mano, no? La Tzedekah. In realtà la giustizia per gli ebrei è un'altra cosa, è la giustizia di Abramo, la giustizia di Dio. Cosa fa Dio? Noi diciamo così, noi abbiamo un modo di pensare che è questo. Chi sono i fortunati? Chi sono le persone benedette da Dio? I ricchi, quelli che non hanno problemi, che non hanno problemi di salute, che stanno bene, eccetera, eccetera. E cosa dice Dio? Dio dice, fortunati gli ultimi, quelli che non hanno più neanche il fiato, come la Renata stamattina, no? Ecco, c'è proprio, quando noi produciamo, c'è la traduzione che in fondo è quello che è comune, perché è in greco, beati poveri, poveri di spirito, poi c'è poveri in spirito. Io direi poveri di spirito, è diverso. Andate a leggere il capitolo 57 di Isaia, a un certo punto trovate che dice, c'è una parola ebraica che è intraducibile, shefal ruach, che vuol dire di per sé coloro che sono privati di spirito, non hanno più neanche il fiato, cioè sono così schiacciati dalle ingiustizie che ti manca pure il fiato, no? Capite che non è povero, vai a leggere i commenti, i poveri in spirito sono quelli che pensano sempre, sono quelli che sono così schiacciati che non hanno più neanche il tempo di pensare a Dio. Quindi chi sono i primi? Dio capovolge, ecco il giudizio di Dio, ecco la giustizia di Dio. Qual è la giustizia di Dio? È Dio che ribalta i criteri umani di valutazione. Noi diciamo fortunati, sani, Dio dice no, per me sono gli ultimi che contano di più. Lo vedremo sempre, anche domani c'è la parabola nel Vangelo, no? Quando noi andiamo a leggere la parabola di domani, i due che salgono al Tempio, uno era fariseo, uno era pubblicano, a chi va la nostra simpatia immediata? Al pubblicano, cioè che antipatico questo fariseo. In realtà, se noi pensiamo bene, questo è un trucco fatto da Gesù per sbilanciarci, perché tu ti spingi verso di lui, ma tu non sai. Guarda che coloro hanno, stanno dicendo le bugie. Ha osservato la legge, eccetera. Era in piedi a pregare, perché allora si pregava in piedi. Il pubblicano era in piedi anche lui, ma chi era il pubblicano? Beh, il pubblicano da tutti era ritenuto, ma e quindi dappertutto era ritenuto un disgraziato, un ladro che approfittava dei poveri, perché i ricchi tanto le tasse non le pagavano, quindi. Invece che i poveri venivano straziati, questo gli. In qualche modo il mondo è sempre stato un po' così, no? I ricchi le prendevano le tasse, non le davano, i re, eccetera. E quindi i poveri, questo era uno che era uno strozzino, un vero ladro, un collaboratore col nemico, uno che approfittava. Zaccheo, che si è convertito, no? Dice: se restituisco quel che ho rubato, e se ho rubato a qualcuno, restituisco 4 volte tanto. Quindi va oltre la legge. Il Levitico diceva che chi, che è un pubblicano, uno che ha rubato, deve restituire col 20% di interesse quello che ha rubato, quindi un po' più delle banche, credo. Ma adesso non so, io queste cose non me ne ricordo. Ma invece Zaccheo va di turno, è un esagerato, no? 4 volte tanto. Mi domando se dopo aveva fatto i conti bene, perché io penso, quando io leggo le parabole, no, le parabole, i fatti del Vangelo, mi domando, Zaccheo probabilmente aveva famiglia, moglie, figli, penso sua moglie, che dice, oh, che disgrazia aver incontrato Gesù, andavamo in crociera, adesso abbiamo più neanche i soldi per comprare il formaggio, perché se restituisci 4 volte tanto, non so che cosa ti rimane, no? Se ho rubato restituisco, e poi tutto una roba, se ho truffato qualcuno anche, e penso alla moglie, penso ai figli, ma che Gesù stia lontano da casa nostra perché si è portato alla rovina, in fondo è quello che fa Gesù. Però allora capite, questo è un vero disgraziato, questo qui. Però qual è la differenza tra i due? La differenza tra i due è che uno dice al Signore: Signore, grazie, ti ringrazio perché ho fatto tante cose belle, dunque mi merito il paradiso. L'altro invece è consapevole di non meritarlo. Quindi uno è nella carne, dicevamo stamattina, mi salvo. L'altro è nello spirito, mi lascio salvare. Signore, ho bisogno di te. Eleison me, dice così in greco, no? Kyrie eleison, diciamo, no? Eleison me, abbi pietà di me. Bene, ritorniamo a noi. Dicevo, allora siamo partiti da giustizia. Giustizia vuol dire il ribaltamento dei valori. Noi abbiamo un modo di valutare le cose, no? Dio lo ribalta. Per passare già le beatitudini. Sono afflitto per molto, ad meod, cioè sono afflitto per molto, ravvivami secondo la tua parola, cioè la tua parola mi dà luce e mi dà forza, mi dà vita, ravvivare. Le offerte della mia bocca gradisci, ti prego, Yahweh. Che cosa sono le offerte della mia bocca? Le preghiere. Sono le invocazioni, o Signore, esaudiscimi. Bello, no? Pensare che anche la nostra preghiera è un'offerta della mia bocca. Cioè, tutta la mia vita è un'offerta. Ti offro i miei passi, ti offro il mio vagare, ti offro le mie situazioni di difficoltà, ma anche le offerte della mia bocca, la mia preghiera. Gradisci, ti prego, Yahweh, i tuoi giudizi. Insegnami, cioè insegnami il tuo modo di vedere le cose, cioè di vedere il senso stesso delle azioni che faccio, perché vi ho detto che il giudizio è ciò che c'è dentro nell'azione, il risultato intrinseco di questa azione. Signore, fammi capire che quando faccio qualcosa, spesso dentro c'è già del marcio, quindi fammi capire che cosa c'è dentro di male, dove questa azione può condurre, tuoi giudizi. La mia anima, diremmo la mia vita, nasce nelle mie mani continuamente. Questo è non dice sta sempre, ma la mia anima, la mia vita è nelle mani, nelle mie mani, nelle mie mani continuamente. Tamid, vuol dire sempre. C'è un bellissimo salmo che dove dice va ani ima tamid ima, cioè ma io sono continuamente con te. Cioè uno che dice al Signore: Signore, guardate, il Vangelo dice io sono con voi ogni giorno, ma questo salmo dice: Signore, io sono davanti a te sempre, no? Io sono continuamente, cioè proprio la parola è tamid. Cioè, non sempre nel senso un po' generale, ma un sempre che, momento per momento, scandito dallo scorrere del tempo, della fedeltà di ogni momento. l'attimo presente, insomma. E qui dice, la mia anima, cioè la mia vita, le mie mani, continuamente, non ho, ma la tua legge, non ho dimenticato. Hanno teso gli empi un laccio a me, ancora una volta gli empi, Veshaim, cioè sono coloro che sono senza Dio, sono gli idolatri, quelli che dicono ma che Dio, dai, va bene il denaro, il successo, l'emergere, ma che storie che sono queste. Quindi gli empi mi hanno teso un laccio, cioè mi fanno delle trappole, mi dicono cosa ti serve? Ricordate uno degli esempi di empio nella Bibbia, chi è? La moglie di Giobbe, no? Hai visto come ti ha ridotto? Guarda Signore cosa ha fatto, te maledici Dio e muori. Poi la traduzione nell'ebraico, cioè, siccome non si può maledire Dio, allora la traduzione ha addolcito la cosa, benedici Dio e muori. Continua a benedire Dio, intanto crepi, vabbè, cosa fai? Va avanti, no? Pensate, non so, alla moglie di Tobia, anche lì, quando Tobia dice, sente il capretto, c'è Tobia è cieco in casa, no? Sente belare il capretto, la moglie andava a fare dei servizi in giro, gli aveva dato come stipendio un capretto, e lui sente belare, fa e allora dice, che cos'è questo capretto? E la moglie dice, me l'ha dato, guardate bene che non sia rubato, eccetera. E allora dice, ecco, vedi, guarda la tua fedeltà a Dio, ti ha reso cieco, vedi, adesso tu pensi male anche di me. No, capite, allora, e infatti sia l'uno che l'altro dice, come una stolta hai parlato, tradurremmo in italiano, come una scema hai parlato. Perché ecco lo stolto, chi è? L'uomo empio che pensa che comunque è tanto inutile fidarsi di Dio, perché tanto lui ti frega. Quindi hanno gli empi, quindi i Reshaim, hanno teso un laccio a me, ma dai tuoi ordini non ho deviato, cioè malgrado tutte le trappole, Signore, io sono stato con te. Mia eredità sono le tue testimonianze in eterno, Leonam, cioè per sempre, sono la mia eredità. Cioè, notate bene, l'eredità che cos'è? Non è qualcosa che tu acquisti, l'eredità è qualcosa che hai naturalmente. Il figlio, per il fatto di essere figlio, è erede, non è che lui ha dei meriti perché ha ricevuto l'eredità. E di per sé la legge, la famosa, la legittima, no? Cioè che tu voglia o no, a lui spetta comunque, che tu voglia o no, tu devi dargli questa parte. Quindi in fondo cos'è? La mia eredità, cioè Signore, so che questa no, tu non me la mai farai mai mancare perché tu sei mio padre. E io sono tuo figlio, l'eredità mi spetta. Quindi la mia eredità sono le tue, non è un'altra eredità, ma le tue testimonianze, cioè ancora una volta la tua legge. Perché gaudio al mio cuore, esse, sottinteso, sono le tue testimonianze. Ho piegato il mio cuore a fare i tuoi decreti. Allora cuore, ricordiamo sempre nella Bibbia, non è quella cosa che fa rima con fiore, tepore, che so, tutte le cose che finiscono in ore, no? Ecco, no. Il cuore non ha niente a che vedere con la sensibilità emozionale. Il cuore è la volontà. Cioè, ho piegato la mia volontà per fare i tuoi decreti. Signore, ho deciso fermamente... Questo potremmo dire, ho deciso fermamente di essere fedele a quello che tu mi hai dato, in eterno fino alla fine. E, interessante, sono tre parole in ebraico, in eterno fino alla fine, noi ne abbiamo cinque, in ebraico è Leolam Ekeb, molto sintetico, no? In eterno per sempre. I falsi, sottinteso uomini, i falsi, ho detestato, siamo a Samek, i falsi ho detestato e la tua legge ho amato. Ahabti, il verbo ahab è il verbo dell'amore. Pensate, è bello perché ha dentro un sacco di aspirate, no? Ahabti, come, cioè il sospiro di chi si sente di consegnarsi a qualcuno che ti vuol bene, no? Mio riparo e mio scudo, tu sei. Allora, il riparo, pensate a quando il sole tardeggia e tu trovi un albero fronzuto sotto cui ti puoi riposare, pensate a Giona, no? Il caldo di Ninive, e Dio fa spuntare un ricino sulla sua testa e lui si bea di questo, che bello, poi Dio tac, manda un verme a seccare il ricino. Ecco, allora, Signore, tu sei il mio riparo, sei come il ricino di Giona, mio scudo. Lo scudo serve per ripararsi dalle frecce, adesso potremmo dire giubbino antiproiettile, no? O giubbotto, non so bene come si chiama questa roba. Mio scudo tu sei, nella tua parola ho sperato, volgetevi via, date via, quindi volgetevi via da me, malvagi, e qui i malvagi non sono più i Reshaim, ma sono i Merehim, cioè quelle persone che pensano il male, che covano sempre qualcosa di negativo nei tuoi confronti, e quindi la malvagità è l'essere cattivo dentro, potremmo dire, no? Questa persona cattiva che pensa sempre male di tutti e ogni cosa che succede, qualcosa, riesce sempre a rivolgerle male, no? Potremmo dire, sono dei problemi di capacità di percepire il valore delle cose, no? Qualunque cosa la rivolgi al male, no? Uno ti fa un sorriso, sì, me l'ha fatto per fregarmi, capito? No? Uno ti dice una cosa, sì, ma hai sentito con quale tono me l'ha detto. Se ci sono delle persone che hanno questi problemi di capacità di comprensione delle cose, per cui soffiano tutto, no? Tutto è nero, no? La famosa storiella che raccontava quel famoso padre che è santo in Oriente, la vespa e la mosca, no? Non so se lo conoscete, no? La vespa e la mosca. Allora dicevano a questo padre: c'è molta gente che parla sempre male della Chiesa, parla male dei cristiani, parla male, e allora dice, e lui racconta la storiella. Un giorno, dice, incontrai un'ape e le dissi: hai visto in giro qualche buco di spazzatura da qualche parte? E l'ape rispose: spazzatura? Io non so cosa sia, ma guarda che qui intorno, se vuoi, ci sono dei bellissimi fiori colorati, pieni di nettare, bellissimi. Poi, però, una mosca: hai visto un giro di fiori da queste parti? Fiori? Quanto sono? Ma proprio qui dietro c'è un mucchio di letame pozzolentissimo e bellissimo, ti puoi tuffare quando vuoi. Allora dice: vedi, sei tu che devi decidere, ape o mosca? Cosa siamo noi, ape o mosca? Speriamo, ma il discorso è che ogni tanto amiamo tuffarci nella quella cosa che comincia per mer e finisce per da e non è merenda. Ecco, ecco, allora questo desiderio, no? Quindi non i merim, i malvagi, cioè quelli che hanno questi problemi di percezione, sbagliano sempre a percepire le cose, sbagliano perché c'è questa percezione, questa sensibilità al buio e non alla luce. Vedo sempre nero e non riesco a vedere che ci sono tanti punti luminosi. Guardate cosa diceva Mendelbrel: è vero, vivo nella notte, ma quante stelle. Quando Abramo è in difficoltà, quando Abramo si trova nella notte, Dio lo porta fuori questa notte, guarda quante stelle in questa notte, guarda, non riesci neanche a contarle, anche nella notte della tua vita, guarda quante stelle ci sono, prova a guardare quante stelle ci sono, no? Nel film molto bello che magari vi fanno vedere un'altra volta, intitolato Cronaca da un convento, che è la storia di San Giuseppe da Copertino, molto bella, proprio commovente, bellissimo. Ecco, e a un certo punto si trova sotto le stelle con il vescovo che è andato a visitare il monastero, il vescovo era stufo di sentire tutti questi discorsi sulla Trinità, no? Fatto, e lui era lì che si isolava, no? E allora va a visitare questo povero monaco che era lì, addetto alle stalle, sono seduti lì vicino al fuoco, mangiando in qualche castagna, e lui dice, ah, guarda il cielo, dice, oh, fratello Giuseppe, guarda il cielo, quante stelle fa. E il fratello Giuseppe dice, ma hai notato? Più le guardi, più guardi il cielo e più sembra che ne sorgano di nuove. E quindi più guardi nel buio e più vedi che ci sono tante stelle che il Signore ti dà. Ecco, questa capacità di guardare il cielo. E quindi invece i Mereim non possono vedere, non riescono a vedere le cose luminose, vedono soltanto il nero, il marcio. Allora, Signore, osserverò i tuoi precetti, i precetti del mio Dio. Sostienimi secondo il tuo detto e vivrò. Da solo non ce la faccio, Signore, ho bisogno di te, sostienimi. E non farmi vergognare nella speranza, non è un deludermi, eh? In ebraico è, il verbo è non farmi vergognare nella mia speranza. Quando io sono nella speranza, Signore, fa che io trovi invece la gioia di andare avanti ancora. Sorreggimi, aiutami e sarò salvo. E guarderò nei tuoi decreti continuamente. E beh, è bello, anche qui il Tamid. Cioè, in ogni momento, qual è la mia bussola? Sono i tuoi decreti. In ogni momento non perdo di vista il mio sole che mi aiuta a orientarmi. Ricordate che orientare viene da oriente, voleva dire dove sorge il sole. Per cui quando uno andava in giro voleva orientarsi, guardava verso est, oriente, dietro c'era ovest, a destra c'era il sud, a sinistra c'era il nord. Ed è per questo il nord vengono i venti freddi, il nord ti porta l'artrosi cervicale che ti blocca, che ti rigidisce i muscoli, per quello che il sinistro era simbolo di negatività e il destro vento caldo, che ti fa sciogliere, che stai bene, allora era simbolo di favore. Sedere alla destra di Dio vuol dire proprio sedere nel luogo del favore di Dio. Dio non ha le destra e le sinistra, ma è dovuto proprio all'orientamento. I romani, che erano superstiziosissimi, quando al mattino uscivano e la prima persona che incontravano veniva da sinistra, entravano in casa e quel giorno non uscivano. Tant'è vero che quando noi facciamo un incidente si dice ho fatto un sinistro. E se veniva da destra è un destro, no? Entro a sinistro. Perché si dice sinistro? Quando per questo, cioè la cosa negativa. E negativo cos'è? È il vento del nord, freddo. Vedete che tutto ha un senso, no? Anche nel linguaggio, e dunque forse magari vale la pena ogni tanto, no? Parare queste piccole cose. Guarderò, quindi Signore, i tuoi decreti sono il mio orientamento, quindi guardo verso il sole, sei tu il mio sole. Hai disprezzato tutti gli erranti dai tuoi decreti, cioè invece di fissarsi su di te hanno perso la bussola, no? Quindi vanno qui, un po' di lì, un po' di là, cioè da una parte sei tu come bussola, quindi Signore io ho guardato i tuoi decreti continuamente, sei il mio sole, e poi sono quelli che invece si perdono come il cappuccetto rosso, che se invece di andare a portare il panierino alla nonna, comincia a seguire le farfalle, un fiorellino di qui e dopo arriva e trova il lupo, no? Ecco. E per questo, poi dice, scorie hai eliminato gli empi della terra, ancora i Reshaim, cioè i Reshaim, cioè quelli che non credono in Dio, cioè quelli che dicono, ma no, esiste il denaro, la forza, come dicevo prima, no? Questi che sono gli idolatri, per te Signore sono scorie. Solo da scopar via, no? Polvere, cose che non servono a niente. Per questo ho amato le tue testimonianze. Fremette la mia carne per il terrore. Carne vuol dire produciamo debolezza. Cioè, io sono debole, Signore, quindi ho paura e freme la mia carne. E poi dice, e temo, ho temuto, addirittura è un passato, i tuoi giudizi. E poi l'ultima parte che leggiamo, la lettera Ain, ho fatto giudizio e giustizia. Vedete da dove viene la parola, hai fatto giudizio. Ecco, far giudizio vuol dire ho cercato di leggere le cose come le vedi tu, Signore, ho cercato di leggere negli eventi e di comprendere dove questi eventi portano. E quindi non lasciandomi ingannare dall'apparenza, ma entrando nel profondo. Quindi, Signore, ho fatto giudizio e giustizia, cioè ho ribaltato i criteri normali. Criteri normali che dicono, ma quello che conta è lo star bene. Ricordate la New Age. La New Age dice, è lo star bene quello che conta. Gesù dice, non è lo star bene. Non è scegliere lo star bene, ma scegliere il bene, che è un'altra cosa. Lo star bene è ciò che è comodo, scegliere il bene è ciò che mi fa crescere, ciò che mi dà la pace interiore profonda. Lo star bene è ripiegarsi su di sé, il bene è invece un'altra cosa, è Dio. Dio è il bene. Mi viene in mente Sor Elvira che diceva, ma che società del benessere, questa che noi viviamo non è la società del benessere, è la società del benavere. Ecco, un'altra cosa. E allora, Signore, ho fatto giudizio e giustizia, non abbandonarmi, abbandonare a me, in ebraico è tradotto, non abbandonarmi ai me opprimenti, cioè coloro che mi opprimono, ma in ebraico è ai me opprimenti. Assicura al tuo servo il bene, non mi opprimano ancora una volta i superbi, i tzedim. I miei occhi si consumarono verso la tua salvezza, cioè come uno che scruta nel buio, no? E quindi quando uno continua a scrutare, poi gli occhi si affaticano perché non riesce a vedere, quando tu hai tanta luce vai, ma quando c'è la penombra fai una fatica, avrebbe provato a scrivere con delle lampadine fiocche che sei lì, non riesci a capire, tiro su gli occhiali, tiro giù gli occhiali, ma che cosa ho scritto non so più, perché non c'è la luce sufficiente, cioè gli occhi che si consumano. Quindi, Signore, sono nel buio, quindi i miei occhi si sono consumati, no? I miei occhi si consumarono verso la tua salvezza, verso il detto della tua giustizia, anche una volta, ancora una volta giustizia, cioè il tuo modo di ribaltare il nostro modo di vedere, ecco la tua giustizia. Fa col tuo servo secondo il tuo amore, la parola qui tradotta amore è hesed, che vuol dire bontà, pietà, misericordia, tenerezza, è una parola onnicomprensiva, come già vi dicevo. I tuoi decreti insegnami, io tuo servo, non c'è il sono, io tuo servo, chi sono io? Tuo servo, fammi comprendere, conoscerò le tue testimonianze. E poi la conclusione di questa parte è tempo di fare per Yahweh. Dice adesso basta chiacchierare, adesso devo darci da fare. Finora ho detto la tua legge, questo, questo, qui, adesso è tempo di fare. È tempo di operare per Dio, non è il tempo di fare che tu agisca Yahweh, no, ma è tempo di fare per Yahweh. Hanno trasgredito la tua legge, per questo amo i tuoi precetti più dell'oro fino. Cioè, Signore, i tuoi precetti cosa sono? Sono un tesoro. L'uomo che trova un tesoro in un campo non lo mollo più, non lo lascio più, vendo tutto per trovare questo tesoro. Questo è davvero quello che tu mi hai dato e non lo voglio più togliere, lo voglio più perdere. Per questo gli ordini tutti ho stimato, non uno solo, tutti. Non una sola parola dovrà cadere, ricordate Gesù, no? Non un solo iota, non solo un iod cadrà, senza che sia stato realizzato. E quindi per questo gli ordini tutti ho stimato, ogni sentiero di menzogna ho odiato. Ancora una volta mi pare che siano delle belle parole, quindi potremmo dire che è un vero, potremmo, questo salmo è un vero rosario della legge, no? vengono ripetute continuamente tante cose, ma ti fanno capire la preziosità di questa parola con la P maiuscola, che è il Vangelo, chi è Gesù stesso, chi è Gesù, è la parola del Padre, è colui che esprime tutto ciò che è nel cuore del Padre, è colui che rivela la grandezza dell'amore del Padre. E adesso possiamo pregare insieme questi tre momenti, e nelle prossime meditazioni ne avremo invece due. Ho scelto di farne tre e tre adesso, in modo tale che finiamo poi il Salmo. Sento di dover lasciarne un codino per i prossimi incontri del mese prossimo. Lampada per i miei passi è la tua parola, e luce sul mio cammino. Ho giurato e confermo di osservare i tuoi precisi giudizi. Sono afflitto oltre misura, Yahvé. Fammi vivere secondo la tua parola. Gradisci, Yahvé, le offerte della mia bocca. Insegnami i tuoi giudizi. La mia anima sta sempre nelle mie mani. Non ho dimenticato la tua legge. Gli empi mi hanno teso una trappola, ma io non delirio dei tuoi precetti. Mia eredità in eterno sono i tuoi insegnamenti. Sì, sono la gioia del mio cuore. Inclino il mio cuore a fare i tuoi decreti. Eterna è la mia ricompensa. Detesto le persone doppie e amo la tua legge. Mio riparo e mio scudo tu sei, confido nella tua parola. Allontanatevi da me, malvagi, io custodisco i comandi del mio Dio. Sostienimi secondo la tua promessa e avrò vita, non deludermi dalla mia speranza. Aiutami e sarò salvo. Avrò sempre fisso lo sguardo sui tuoi decreti. Tu disprezzi quelli che deviano dai tuoi decreti, perché fallace è la loro astuzia. Come scoglie tu elimini tutti gli empi della terra, per questo amo i tuoi insegnamenti. La mia carne rabbrividisce per paura di te. Io temo i tuoi giudizi. Ho agito secondo diritto e giustizia, non abbandonarmi ai miei oppressori. Assicura il bene al tuo servo, non mi opprimano gli orgogliosi. I miei occhi si struggano verso la tua salvezza e verso la promessa della tua giustizia. Agisci col tuo servo secondo il tuo amore. Insegnami i tuoi decreti. Io sono tuo servo, fammi comprendere e conoscerò i tuoi insegnamenti. È tempo che tu agisca, Yahvé. Hanno trasgredito la tua legge. Per questo amo i tuoi comandi più dell'oro fino. Per questo io desidero retti tutti i tuoi precetti.